Eccolo qua. Allora, se c'è gente fuori di entrare, che cominciamo col video. Allora, mentre entrano, mi finiscono di entrare, noi prima cosa ringraziamo, ma veramente di cuore, oltre che al piacere di avere tra di noi Ivano Fabbrini, che parla del suo libro Gerani di Trani, Edizione Sensibile alle Foglie, Tonino Paroli, con cui ci incontriamo ogni tanto in giro per il paese Italia, o l'ex paese Italia, non so come è, Prospero Gallinari, che ci fa molto piacere avere tra di noi, tutti quelli che sono intervenuti, e Mario di Sensibile alle Foglie, che ci ha aiutato a organizzare questa serata. È una serata complessa e lunga. Non c'è obbligo di presenza fino alla fine, però cominciamo con un video di Osvaldo Verri, Cancelli della Memoria, che non porteremo per intero perché è molto lungo, che è un dialogo tra Renato Curcio e un esponente del Movimento 77. Ha come inserti una serie di filmati dell'epoca e sono una serie di riflessioni e ragionamenti molto interessanti, con una molto molto pregevole montaggio video cinematografico. Poi apriamo questo discorso sul libro di Ivano Fabbrini, ma in realtà, come avrete capito, e dalle facce che sono in sala non ho dubbi che avranno capito praticamente tutto, è una serata che ha anche alcuni intenti di precisazione. All'ingresso, sul banchetto dell'ingresso, ci sono una serie di documenti. C'è il testo, che non tutti conoscono, del progetto di legge sull'indulto, che dovrebbe andare, secondo Giuliano Pisapia, in Commissione Giustizia entro un mese. C'è una lunga lettera documento da Parigi del Centro per l'Amnistia, Oreste Scalzone e gli altri, sulla questione italiana, Tangentopoli e i prigionieri politici. C'è lo statuto di un'associazione che sta nascendo tra prigionieri politici ed ex prigionieri politici in fase di completamento del loro lungo percorso nelle carceri della Repubblica, che si chiama Axioma, e che avrà una sua operatività tra un poco. C'è un documento dell'associazione Liberi, che interviene su queste tematiche, amnistie, indulto e simili, di cui parleremo successivamente. E c'è anche un documento del Centro Sociale Cosa 18 e dell'Associazione Culturale Calusca sul caso Sofri Bompressi, nei confronti del quale il Centro Sociale e l'Associazione Culturale Calusca hanno deciso di andare a Pisa prendendo una posizione politica di un certo tipo, pur richiedendo che sia Sofri Bompressi e Pietro Stefani e tutti gli altri prigionieri politici tornino liberi il più rapidamente possibile. Di questi argomenti parleremo successivamente. Alla fine di questo racconto, dibattito, film, c'è uno spettacolo di Gilberto Monti, molto bello, che verrà su questo palco, per cui chi vuole restare resterà, di canzoni, provocazioni, elaborazione letteraria di Boris Vian, che è un poeta, cantante, maledetto, e non a caso l'abbiamo intitolato Sputeremo sulle vostre tombe. E le tombe a cui ci riferiamo sono abbastanza comprensibili, nel senso che dobbiamo precisare a chi ci riferiamo, sostanzialmente, dal clima complessivo della serata. Quindi noi partiremo, visto che la serata è lunga, ringraziando della presenza tutti quanti e invitandovi poi a dotarvi di questi documenti che sono lì all'ingresso e costano pochissimo. Dobbiamo pagare 300, 500 mila lire perché sono lunghissimi e fare le fotocopie costa soldi. Però non è una grande cifra, e invece gli altri, che sono posizioni e volantini, ovviamente sono gratuiti. Partiamo con questo film Cancelli della Memoria di Osvaldo Verri, e ne proietteremo una parte, non per fare una censura, ma per un problema dei tempi della serata, per far vedere qual è il percorso, e poi insieme a Tonino Paroli, Prospero Gallinari, Ivano Fabbrini, parleremo del libro e proseguiremo nello schema complessivo, che ha un titolo molto preciso: contro l'innocentismo, contro il perdonismo, per la dignità dei prigionieri politici. Noi pensiamo, principalmente che il problema anche del processo Sofri-Bompressi, Calabresi, Pietro Stefani, non sia tanto il problema se fossero innocenti o colpevoli, quanto l'uso della giustizia come una mannaia senza nessuna prova e quant'altro. Ma siccome questo non è un caso isolato, quello che, con cui dissentiamo dalla campagna complessiva dell'Associazione Liberi Liberi è che non è una sentenza isolata, straordinaria, a parte delle altre. In questo concordiamo con gli avvocati che sempre ci hanno difeso in questa città e che si chiamano Giuseppe Pelazza, si chiamano Gianangeli, si chiamano Perosino, si chiamano insomma, questi compagni avvocati che hanno dichiarato anche in una lunga lettera manifesto che ci sono voluti ben 3 passi per farla pubblicare perché non la pubblicavano, che non si meravigliavano assolutamente di questa sentenza perché molte altre volte era successo nei tempi passati e quindi questa separazione. Che c'è nella campagna del manifesto e di altri giornali che, di separare questa sentenza straordinaria da altre avvenute precedentemente e speculare alla separazione artificiosa, alla menzogna che si è voluto operare nel separare un supposto movimento non disponibile a usare in forma estrema la violenza e un altro che invece era disponibile ad usarlo. Questo per noi è una menzogna politica e questa operazione ne è la dimostrazione più evidente, al di là del fatto che noi pensiamo che la sentenza Sofri-Bompressi Pietro Stefani sia una sentenza mostruosa. Grazie dell'ascolto, facciamo partire il video e poi più tardi parleremo di questi argomenti e di altro ancora.
In questo incontro, soprattutto con la cultura americana, con un incontro molto forte con la cultura di Kerouac, di Ginsberg, di Farlinghetti. Essere comunisti allora voleva dire essere colti, cioè essere quelle persone d'avanguardia nelle lotte, ma anche nella consapevolezza sociale dei problemi. C'era come dire un vanto. La memoria non è un libro. La memoria non sono informazioni che vengono date tanto perché è importante che la gente in fondo, diciamo così, acquisti più elementi, ma la memoria è qualcosa a che fare proprio con le tue radici e con le radici di tutti noi.
Suporta che sto saccia Mamma puttana, ho brutta copia in onna, che sta una femminilla, che sta parte munna, che quando nasce a che sta destinata, e sia come hanno cuore, la gente è condannata. Mamma puttana, ho brutta copia in onna, avesse voluto chiudere a che sta parte munna, apprezzata no per i mascoli sgravata, no per chi sto corpo è bella, no per immazzata caggerata, solamente perché femmina sono stata. E non catenaccio cuore, non me l'ha mai inserrata, solamente perché femmina sono stata, solamente femmina. Non ti scordo, non ti scordo, non ti scordo perché sta vita se ne va. Non ti scordo mai, perché. Non ti scordo, non ti scordo, non ti scordo perché si no che cambia.
Queste culture sono sempre convissute e anche se talvolta si sono polarizzate, fanno parte in qualche modo di una ricerca di mutamento, di una ricerca che è stata comune a tutte le generazioni degli ultimi 20 anni. Il problema è oggi capire di queste culture che cosa è vivo e che cosa è morto, e credo che questo in qualche modo sia il tema su cui ci stiamo interrogando un po' tutti, no?
La fase della costruzione della coscienza adesso nelle nuove generazioni è molto scollegata, in qualche modo un po' schizofrenica, nel senso fra il dire, il fare, pensare e agire di conseguenza manca un sistema quasi neurale, insomma, cioè il connettivo un po' manca, per cui magari sono delle ottime intenzioni, una certa sensibilità, però non riesce in qualche modo a strumentarsi, perché questo un po' che spesso manca, c'è una cultura secondo me in ebollizione, ma ha poca strumentazione in tal senso.
È una strumentazione che però è anche la necessità di una relazione con la memoria, che poi in fondo le nostre vite portano con sé.
Le ultime controculture socializzano attraverso i media. Il loro pensiero si rifà costantemente a quelle generazioni che negli ultimi 30 anni hanno lottato contro il potere per restituirlo all'individuo. L'espressione più evidente è costituita dalla cultura hacker, le cui radici risalgono alla fine degli anni 50, che interpreta in modo creativo la tecnologia legata più ad obiettivi ideali e simbolici che commerciali. Il motivo per cui i mezzi elettronici sono in contrasto con quelli più antichi e di carattere più esclusivo, come libri e pittura, è che i programmi sono riproducibili a piacere. Non ha nessun senso che l'informazione venga stoccata in banche dati private e segrete ai più. È per questo motivo che, in coincidenza di costruzione di grandi reti informatiche ad uso di grosse compagnie o delle istituzioni, la pratica hacker si è concentrata soprattutto sulla penetrazione di banche dati con spirito raramente distruttivo, quasi sempre divulgativo. I dati vengono copiati per poi essere resi pubblici. Le nuove tecnologie offrono grandi possibilità per dilatare le capacità mentali. Per questo motivo, ad Austin, in Texas, convivono i sofisticati laboratori di ricerca tecnologica, le ultime culture cyberpunk e gli hippie, eredi di quella Beat Generation che lottò per strappare l'LSD alla CIA e per bloccare la guerra del Vietnam. anche in Europa, ebbe molto seguito il pensiero della controcultura e si manifestò principalmente con le grandi dimostrazioni contro la guerra in Estremo Oriente.
Il Vietnam è stato proprio il centro su cui è nato, secondo quel che poi ho vissuto io, ma comunque che è nato tutto il movimento che poi diventerà del 68, che a Trento è stato anticipato di un anno, perché il Vietnam è stato un portato internazionale che ha coinvolto Trento come Berlino, Parigi, insomma tutta l'Europa, per rimanere in Europa naturalmente. Io ricordo molte volte, cioè situazioni del tipo: arriva una telefonata, dopodomani c'è una manifestazione a Bruxelles. Allora si partiva in 50, in 100, cercando le macchine, cercando i soldi, perché eravamo tutti senza soldi, mangiando panini, si partiva e si andava a Bruxelles. Poi a Bruxelles ti diceva: ma domani c'è una manifestazione però a Parigi. Allora di notte tutti a Parigi, si andava a Parigi. E c'erano queste enormi manifestazioni che erano però anche linguaggi, erano musiche, costumi, modi di vestire, cioè confronti e sprovincializzazione. Ma il Vietnam è stato, come ti accennavo, anche l'occasione di incontri tra persone che portavano esigenze, culture, ricerche. Allora sì, sono venuti gli studenti americani, perché gli studenti americani fuggivano, insomma, e non tutti, ma insomma molti andavano in Vietnam, ma moltissimi venivano in Europa a cercare delle soluzioni. Ma è venuto anche il Living Theater, cioè, quindi Julian Beck, Judith Malina, tutto il suo gruppo, sono venuti a portare questa cultura della lotta contro, della guerra, diciamo così, culturale contro la guerra invece combattuta con le armi del Vietnam. Noi a Trento li abbiamo ospitati per molto tempo, sono diventati un momento di questa vita comune. La facoltà di sociologia era stata immaginata per costruire una specie di serbatoio di quadri capaci di affrontare i problemi, diciamo, del conflitto sociale dentro un'Italia che stava crescendo. Era in tempi del neocapitalismo, era i tempi in cui si prevedevano probabilmente dei conflitti sociali, e qualcuno aveva cominciato a pensare che forse ci volessero dei tecnici per controllare questo tipo di dinamiche, no? Dall'America, insieme alla sociologia, è arrivata anche la rivolta degli studenti. Da Berkeley, con cui noi eravamo collegati, venivano le incazzature che c'erano nei movimenti degli studenti di quei campus, che stavano affrontando tutto lo scontro violentissimo sulla questione del Vietnam, lo scontro con morti. E allora, quando ci vennero praticamente richieste molto precise del tipo: siete sociologi anche voi, cercate di capire che oltre alla sociologia c'è anche un movimento di protesta molto forte nei campus, noi abbiamo raccolto la protesta e abbiamo inserito nella discussione sui, sui piani di studi, su tutte queste cose qui, invece una variante di tipo solidaristico, politico, che aveva come centro il Vietnam. Ed è su quel centro lì che poi si esplosa Trento, cioè sono esplose le prime vere lotte, le prime occupazioni e le prime risposte molto dure, perché fino a che le lotte erano per corporative, insomma, si ragionava. Quando noi abbiamo occupato l'università a sostegno del popolo del Vietnam, ci hanno sbattuto fuori per la prima volta, insomma, con la polizia. Giungono a Trento però anche dei portati culturali specifici dell'Italia che cambia. Allora dal 62 in poi in Italia cominciava a sorgere un tipo di movimento nelle fabbriche, dopo Piazza Statuto, insomma, comincia nelle fabbriche in Italia un tipo di attività che è quella dei giornali di fabbrica, quella dei movimenti autonomi che sono un po' fuori dai sindacati, a cavallo, insomma, però cercano di pensare la fabbrica in un altro modo, la lotta di fabbrica in un altro modo, quindi non più strettamente sotto il controllo del sindacato o del Partito Comunista, che peraltro erano un po' espressione di un tipo di figura operaia, che era quella proprio del primo dopoguerra, la figura operaia, dell'operaio professionale, il partigiano della ricostruzione. A Piazza Statuto, ne parlavamo prima, nel 62, le persone che fanno il casino di Piazza Statuto, che sono gli operai della Fiat e di altre fabbriche, a un certo punto sull'unità si ritrovano dipinti come provocatori. E allora tu puoi immaginare che cosa viene nel cuore e nel sangue delle persone che si trovano in queste condizioni.
Sana selverdi anda per a mangiare o sta via di oltre di.
Alla fine degli anni 60 c'è il movimento Beat, no? Il movimento, insomma, questa rivista Renudo, no? Che fa cultura, che è molto diffusa e che quindi diciamo porta dentro un dibattito politico dimensioni molto più ampie, dimensioni, sguardi molto più ampi, anche sguardi che hanno comunque permeato molto, quindi una cultura che faceva uso del fumo, dell'hash, delle erbe, in funzione di un allargamento della coscienza. Erano questi movimenti, insomma, che proponevano già una politica dell'esperienza, insomma. Quelli sono anche anni in cui si leggono, per esempio, dei libri, non solo come Marcuse, eccetera, ma anche come Lang, insomma, quindi in cui, e poi si leggono, insomma, queste esperienze americane. Nella diciamo formazione della cultura delle comuni, ecco, l'uso delle erbe, dell'hashish è un uso diffuso, insomma, non molto, ma comunque diffuso. Non c'è uso di droghe come l'eroina, eccetera, che invece iniziano più tardi e iniziano fuori da questa cultura qua. Anzi, iniziano probabilmente dentro un movimento che è già un movimento in grave difficoltà, e quindi con caratteristiche diverse, anche se molto probabilmente è lo stesso movimento di quegli anni che incuba questa questione qua, soprattutto per il Vietnam, perché l'eroina in Italia è entrata come, diciamo, portato dalla guerra del Vietnam, è portato dalle basi americane, è portato dai soldati americani.
Diversi a fingere di credere di amare. Diversi. Pompeo è la storia di un... di un uomo, dice, sulla Trentina, di un ragazzo, allora, forse. Che vive in una città piena di fermenti che non lo interessano e che per una sorta di caso è dedito all'eroina. Che cosa significa questo? Significa che Pompeo è soprattutto uno sguardo disincantato sul mondo, è chiaro che deve morire. Io ho mantenuto, mi sono mantenuto fedele all'idea iniziale anche quando mi sono innamorato nuovamente, anche quando ho cambiato città, quando ho cominciato a vivere una storia nuova. E questo secondo me che rende alla fine il racconto più vero, proprio perché non ho approfittato della lacerazione del conflitto, del momento, per esporre un sentimento, ma questo me lo sono costruito, scavando anche, ma non in modo psicanalitico, certo sempre in modo creativo, disorganizzato. Però il risultato non è disomogeneo, è unitario, mi piace questo libro, Pompeo per l'appunto.
Cos'è successo di a Roma, che sembra che sia stato uno degli episodi fondamentali un po' della rivolta studentesca, un punto di coagulo, quello del 68-70 Valle Giulia?
Ma Valle Giulia è preparata da una serie di grandissimi scontri che ci sono, grandissimi anche se come numero ovviamente, come non hanno l'ampiezza poi di Valle Giulia, ma è preparata una serie di scontri molto duri che avvengono con, dentro le università, con quello che si chiamava l'autoritarismo, insomma, cioè con una organizzazione dell'università di tipo elitario e gentiliano. In cui tutta l'università italiana, o quasi tutte le università italiane, sono coinvolte in questo tipo di movimento che dice: noi vogliamo una scuola diversa, vogliamo studiare in una maniera diversa, vogliamo entrare in un rapporto con docenti, insegnanti, assistenti diverso, e vogliamo piani di studi, vogliamo altre cose, vogliamo vivere in un altro modo. E questo scardina progressivamente la capacità di controllo. Certo, quando poi ci sono risposte che mettono insieme alle autorità accademiche anche le autorità dello Stato, sì, e quindi le polizie che cominciano a controllare gli atenei, eccetera, avvengono dei momenti invece di scontro infinitamente più duri. Scontri che, come ti dico, trovano alimento in una radice sociale locale, gli studenti e il corpo accademico, la struttura amministrativa dell'università e l'esigenza di cambiamento di questo tipo di istituzione, ma trovano però poi forza in movimenti culturali invece di dimensione infinitamente più ampia, che sono quelli del Vietnam, che stanno alla base sia del Maggio francese, insomma, che poi di Valle Giulia, che anche di tutta la cultura di cui parlavamo prima, e quelli della cultura giovanile di quegli anni, che era anche cultura di scontro generazionale. I padri, diciamo, erano poi quelle figure che portavano la cultura tradizionale del dopoguerra, mettiamo proprio la parte di sinistra, cioè, ecco, erano poi il 1° maggio, il 25 aprile, le manifestazioni tradizionali, erano quelle legate alla cultura del movimento comunista internazionale. Cultura che peraltro anche questa negli anni 60 aveva cominciato a incrinarsi, perché tutto questo fenomeno, diciamo, di scontro tra Unione Sovietica e Cina, per un verso, quindi il maoismo, no? Le guardie rosse, cioè, che sono un grande mito, ma però i miti poi hanno una oppure il guevarismo e questa grande figura del Che Guevara che riporta il tema della soggettività, il tema della libertà di prendere e cambiare paese, della libertà di dire la rivoluzione è qualche cosa che sta in noi prima ancora che nelle cose, quindi cioè viviamola.
La intrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara.
L'incontro scontro con il fascismo, quando viene in qualche modo diventa un problema, comunque sentito, visto anche che poi a Milano ci sono state delle cose verso l'inizio dei 70, no?
A quello è un, diciamo, l'incontro scontro col fascismo percorre tutta la fine degli anni 60, insomma, strutture di cultura fascista molto forti erano ancora negli apparati della magistratura, nelle leggi proprio dello Stato italiano. E allora c'è questo problema irrisolto del fascismo, insomma, nonostante siano passati tanti anni, e c'è questo problema irrisolto perché il problema c'è veramente. Tant'è vero che tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 è intorno a questo nodo che si giocano ambigue interpretazioni di quanto sta avvenendo, mettiamo poi nel 69 con le bombe di Piazza Fontana, no? Chi le ha messe? Freda, Ventura, il gruppo neonazista, il gruppo fascista o l'apparato dello Stato? Allora tu hai costantemente delle oscillazioni di interpretazione, l'apparato dello Stato è sostanzialmente democratico, però ci sono dei gruppi fascisti che fanno delle cose, oppure un'interpretazione molto meno polarizzata che dice no, fascismo come cultura, come leggi, come mentalità, insomma, come speranza di riportare un tipo d'ordine dentro la società italiana è qualcosa di presente anche dentro le istituzioni, eccetera. La strage è di Stato, insomma, no?
Mi ricordo un po', insomma, la preoccupazione appunto di possibile svolta autoritaria, dato che c'erano proprio i morti nelle piazze, schiacciati magari dai gipponi della polizia.
Prima manifestazione che facciamo a Trento la facciamo per la morte di uno studente che si chiamava Rossi, che a causa dei fascisti, insomma, no? E allora andiamo a saltare la sede del MIS, fai conto. Andiamo a saltare la sede del MIS di Trento e c'è un grosso scontro con il MIS di Trento. Io non lo metto tanto al centro del fenomeno, perché il fenomeno è quello di cui parlavamo prima, però questo è qualcosa che percorre. E percorre qui, percorre a Valle Giulia, percorre a Milano, dove gli scontri o le bottiglie incendiarie, insomma, nelle sedi, eccetera, sono piuttosto frequenti e continui, ma proprio per questo continuo gioco di oscillazione tra provocazione delle lotte, no? O aggressione di persone isolate che bisogna fronteggiare. I movimenti che nascono alla fine degli anni 60, nella seconda metà degli anni 60, sono movimenti che sono portatori comunque di una cultura diversa dalla cultura del dopoguerra. Chi di noi si è formato in quelle culture e indubbiamente porta insieme i Rolling Stone e l'antifascismo, voglio dire. È un mito ritenere che questo sia stato, mettiamo in quegli anni, l'aspetto centrale, cioè delle culture, della trasformazione, del conflitto. Io personalmente, che le ho attraversate in quel periodo, non ritengo che queste siano state gli elementi centrali. Gli elementi centrali erano un modo diverso di guardare la scuola, un modo diverso di guardare la fabbrica. C'erano questi vastissimi movimenti che a un certo punto vanno nelle strade, mettiamo, per rivendicare un mutamento contrattuale, un contratto aziendale, una vice, e si trovano della gente che gli spara contro, e si trovano delle repressioni durissime, si trovano centinaia e centinaia di migliaia di persone che vengono inquisite. finché il problema è, nel 69, finché il problema è un po' più di salario, questo va bene e questo è giusto. Infatti i contratti del 69 sono contratti in cui i salari raddoppiano proprio nettamente. Sì. Perché bisogna comprare le lavatrici, ma tu con quei soldi ci compri la macchinetta, la lavatrice, allora è un mutamento della base industriale, un mutamento del sistema dei consumi e quindi va anche bene che tu faccia un contratto, anche le lotte per questo contratto, per più soldi, ma per più potere no. Il neocapitalismo italiano, diciamo così, questa bella parola che si faceva sorridere la gente dicendo vabbè, insomma, adesso c'è una crescita, qui questo paese diventa un paese più ampio, finalmente diventiamo una cultura più europea, scuole più avanzate, insomma, fabbriche dove si guadagna di più, insomma, diventa invece, no, calmi, insomma, forse qualche cambiamento c'è, ma il meccanismo proprio politico-istituzionale di gestione di tutto questo, questo è intoccabile, questo scordatevelo, questo rientra dentro un tipo di accordo internazionale, tutti questi discorsi, e comunque dentro livelli in cui questi mutamenti non possono incidere o non debbono incidere. Se ci provano, si trovano la strada sbarrata. E se la sono trovata sbarrata giorno dopo giorno, vicolo dopo vicolo, casa dopo casa, quartiere dopo quartiere, finché se la sono trovata sbarrata con delle bombe che gli hanno detto ragazzi, qui o tornate indietro o non ce n'è per nessuno. Quello è allora il motivo per cui delle persone che non sono nate con in testa l'idea adesso andiamo e facciamo la lotta armata, hanno cominciato a ragionare su questa cosa qua. O stiamo dentro un'idea di democrazia tutelata, per cui accettiamo il fatto che c'è uno sbarramento, fin lì ma non oltre, e allora fin lì poi ci muoviamo in quel quadro lì, oppure non accettiamo, proprio per la nostra vita, per la nostra quotidianità, non accettiamo che qualcuno ci dica fin dove si può andare. Se stiamo anche noi in questo paese vogliamo poter dire come gestire scuole, fabbriche, vita quotidiana, tempo libero, tutte queste cose, costumi, abitudini. Vogliamo poter contare su questi piani qua. E se qualcuno ti sbarra la strada, allora a questo punto cioè, devi interrogarti. Sei disposto a star lì dentro o no? Noi abbiamo detto no. E poi sono iniziati i cambiamenti profondi della società italiana, allora è chiaro che i fenomeni armati perdono quella caratteristica lì, almeno quelli della mia storia, perché poi ne nasce un'altra storia, intorno al 76-77 nasce la storia per esempio non più delle Brigate Rosse, ma mettiamo di prima linea, di altri tipi, il movimento armato in Germania, insomma, che è molto diverso, quello di Bader, della Ulrike Meinhof e di tutti gli altri, nasce nelle comuni. Nasce dentro un movimento che è il movimento degli studenti o il movimento anche degli immigrati nelle fabbriche tedesche. Il problema era, c'è qualcuno degli operai della Pirelli, della Siemens, visto che loro venivano in Italia, vedevano queste situazioni straordinarie di fabbriche con tantissimi compagni, militanti, discorsi, dibattiti, dice, ma non sei clandestino da 3-4 anni, sì, ma ti incontri con 100 persone, 1000, 2, boh, insomma, qui era normale. Là era assolutamente impensabile. Lui dice, non c'è qualcuno di questi operai che può venire a lavorare come immigrato in una fabbrica tedesca, perché nelle fabbriche tedesche i turchi sono isolatissimi, perché lì c'è tutta una struttura di contenimento dell'immigrazione molto più avanzata in Italia. Qui avevamo i meridionali, ma là avevano già la gente di tutto il mondo, no? Anche a Parigi era una situazione analoga. Successivamente le cose cambiano, perché è ovvio, cioè si entra in anni in cui questi movimenti vengono progressivamente spolpati, sottoposti a pressioni straordinarie, distrutti nelle loro reti di solidarietà, buttati dentro a esperienze buie, insomma, e anche quindi il fenomeno, diciamo, di scontro diventa più duro, la gente finisce in carcere, ci sono dei morti, e allora le dinamiche diventano altre, diventano anche più isolate da questi movimenti in alcuni casi, in altri casi legate a dei movimenti che però si sono ridotti e quindi hanno una consistenza minore.
successero delle cose nel 77 a Bologna, per cui io mi dissi: devo riuscire a raccontare queste cose e voglio raccontarle a quanta più gente mi è possibile.
Grazie. Abbiamo interrotto qui sulle ultime parole di Andrea Pazienza, non perché siano praticamente significative, ma magari perché era un nostro amico intimo. Noi abbiamo di là un quadro di Andrea Pazienza che ha disegnato, poi Pazienza morirà, e quando parla di Pompeo, che è un personaggio del Movimento 77 che è chiaro che deve morire, e in qualche modo racconta se stesso, visto che poi successivamente in qualche modo ha in parte scelto di morire, e lui ci ha lasciato un magnifico disegno che ha realizzato in uno spazio molto breve, che è di là attaccato in Calusca, dove c'è scritto sotto un volto incazzato che sembra tratto da un libro di fantascienza, della fantascienza dell'interno, e dove c'è scritto sotto di suo pugno: non sarà la paura della follia a costringerci a mettere a mezz'asta la bandiera dell'immaginazione. E quindi il video dura ancora un quarto d'ora, però mi sembra che una serie di questioni essenziali che riguardano quegli anni siano stati posti, per cui anche per dare spazio ad altri argomenti l'abbiamo interrotto. Quindi inviterei Prospero Gallinari, Torino Paroli, Vanno Fabbrini a venire qua e cominciamo a raccontarci un po' di questioni. Sì. Prego. Beh, si è leggermente addormentato. Sì. Prego, prego. Allora, io ti ho lasciato il vino bianco, Ivano. No, ma io me lo sono bevuto nel buio, però insomma. Tonino si è perso qualche anno. Io comunque inviterei intanto a fare un applauso al prossimo Gallinaro, Ivano Fabbrini e Tonino Paroli, che sono venuti qui da lontano e ci fa piacere di averli qui tra di noi e ci fa veramente molto piacere averli qua tra di noi, e vorremmo averli costantemente, sia coloro che hanno terminato il loro percorso carcerario come prigionieri politici, che poi ce ne sono in sala, sia quelli che l'hanno ancora in corso e non possono uscire, sia quelli che hanno una parzialissima possibilità di uscire, e quindi averli ci fa molto piacere. E anche Mario di Sensibile alle Foglie, che ci ha aiutato a organizzare tutto questo, noi abbiamo detto prima a tavola con Ivano Fabbrini che i Gerani di Trani, che peraltro nel primo invito che avevo mandato era completamente sbagliato, era scritto i Garofani di Trani, ma insomma un po' di confusione dovuta all'età, o al vino bianco, no, al Vietnam, mica la tua, cioè non era. Ecco, io direi che siccome è vero che sia Prospero che Torino hanno letto il libro, no? L'avete letto il libro?
Non è arrivato.
Non è arrivato.
Deficienze organizzative imputabili a Renato.
Ah, Renato.
Con
cioè,
la complicità di chi?
Poi qualcuno se vorrà dire qualcosa sul video di Renato, però io direi insomma che io per primo voglio che parli Ivano Fabbrini, perché ha scritto questo libro.
Sì, sono quello che a meno di tutto,
l'unico che l'ha scritto soprattutto, insomma.
No, anche perché non è che abbia molto da dire io, cioè voglio dire, a parte che pronto. Anzitutto perché non sono un oratore, quindi non ho l'abilità né di Prospero né di Tonino nell'oratoria. Secondo luogo perché desidero che il libro lo comperiate, insomma. Cioè questo è molto importante per la nostra casa editrice Sensibili alle Foglie. Sono tempi difficili per tutti, e non solo per gli editori, per le cooperative editrici, ma sono tempi veramente difficili anche per chi proprio è acquirente o semplice operaio o cose di questo genere. Quindi questo è il primo motivo. E il secondo è appunto il fatto che io in questo mio libro, parola grossa libro, sono 100 paginette poi in fondo, ma qualcuno l'ha letto, lui per esempio mi pare è uno di quelli che l'ha letto, o no, mi sbaglio, ti confondo. qualcuno l'ha letto e l'ha trovato buono. Allora vediamo un po' quali sono state le motivazioni che poi mi hanno spinto a scrivere questo libro di 100 pagine, ripeto. Beh, innanzitutto perché io sono andato dentro per l'associazione sovversiva, partecipazione a banda armata denominata Brigate Rosse, eccetera, però sostanzialmente senza, proprio sulla base di un sospetto, e quindi mi sono fatto la carcerazione preventiva, il carcere preventivo, insomma. Mi sono fatto un anno di questo carcere preventivo. E che significa? Veramente che sono passato attraverso una serie proprio di meccanismi repressivi, sin dall'inizio, di tentativo di annullamento della mia personalità, come quella degli altri compagni che furono arrestati quell'anno. Perché pensate che noi altri, per esempio, appena arrestati, non è che venissimo mandati, non so, nel carcere di Re Bibbio, di Regina Celi, eccetera, mandati in una sezione speciale del carcere di Regina Celi, che noi poi avevamo soprannominato, per ironia, Villa Paradiso. Erano 10 stanze che all'interno di un edificio rettangolare, e nelle quali si viveva in condizioni veramente incredibili. Cioè, io sono stato preso, sbattuto di prima mattina alle 7, sono venuti a casa, mi hanno portato via, sono finito in una celletta larga, cioè io non potevo allargare le braccia, potevo fare solo 3 passi. Quindi dico, da questa condizione io poi sono uscito una certa sera su un lettino che mi portavano all'infermeria perché io avevo avuto l'infarto. Pensate che gli infermieri locali, quello così, gli infermieri della sezione, mi dettero per farmi superare la crisi, perché ritenevano che fosse una crisi nervosa, mi dettero 30 gocce di Valium. Io mi sono addormentato e mi sono, per mia fortuna, eccomi qua, porto pacemaker, bypass, tutto quello che volete, però eccomi qua. E allora, tanto è vero che quando poi siamo andati a passare la visita dal medico ufficiale, eccetera, questo si congratulò con la sezione, con gli infermieri della sezione, perché disse appunto: cioè, bravi, avete curato un infarto con il Valium. E quindi la cosa è, io ho sperato che da quel momento, insomma, potesse cambiare la mia destinazione come prigioniero politico, proprio perché, dico, non c'è nulla, perlomeno, dico, in attesa del processo, io dovrei uscire da questa Villa Paradiso, andare perlomeno in un ospedale a curarmi, eccetera. Invece sono finito poi in un altro, a Re Bibbia, ugualmente come gli altri detenuti, eccetera. Cioè, quindi diciamo che il primo motivo che mi ha spinto a scrivere questo libro è stato il ripensamento di questa legge feroce, iniqua, della prevenzione del carcere preventivo. Una legge Cossiga, se non sbaglio, vero? Che raddoppiava, proprio per i reati che loro attribuivano al terrorismo, raddoppiava addirittura le pene. Pensare che sto Cossiga poi ambisce pure a diventare presidente della Seconda Repubblica Italiana, quella nata dalla Resistenza, e questo dovrebbe essere l'uomo, vabbè, che qualcuno vorrebbe presidente della Repubblica. Seconda motivazione era quella di parlare delle condizioni del carcere. I fatti che io racconto sono dell'82, gli anni 82-83, quindi indubbiamente di tempo ne è passato. Io è molto che non visito questi hotel di Stato, molto, quindi non so se le condizioni sono cambiate. Cioè, credo indubbiamente che certe battaglie da noi e da voi condotte abbiano ottenuto dei risultati. Però io mi ricordo che quando arrivai lì, appunto, e fu introdotto all'ufficio matricola, eccetera, dove venne fatto appunto la catalogazione del detenuto, e c'era il prete, il cappellano del carcere, il quale mi disse: voi, eravamo in tre, io e altri due compagni, e voi avete percorso per entrare qui via della penitenza. Questo infatti è un penitenziario. Voi qui pagherete, espierete le vostre colpe, ma uscirete purificati, migliorati, purificati. Zan, una benedizioncella così, e se n'è andato. E io ogni volta che poi mi capitava di fare i conti invece di un certo tipo di bestiale realtà, dicevo sempre: sto prete credo proprio che non abbia capito molto di che cos'è il carcere, ovviamente. Altri motivi, quelli di dare, io sono ormai arrivato alla rispettabile età di quasi 70 anni, di poter dare ancora un contributo a certe battaglie che i compagni e voi conducete, eccetera. Sono piuttosto malandato fisicamente, dico, bah, vabbè, diamo questo, proviamo a dare un contributo, ossia una testimonianza. Ecco, niente di più di una testimonianza. Questo libro non vuole essere altro che una testimonianza. E anche un omaggio a tutti quei compagni che io ho conosciuto in carcere e a tutti i compagni che non ho conosciuto o con con i quali ci siamo battuti per un comune ideale. Queste le due, diciamo, le due, tre motivazioni di fondo. Perché il titolo Garofani o Girani? Perché questi carceri, le supercarceri, sono veramente dei contenitori di cemento pietrificato proprio. Trani soprattutto era che era un carcere abbastanza moderno, era proprio una rappresentazione reale, effettiva, completa di quello che si intendeva per carcere duro, per carcere repressivo. Quando ci arrivai io, poi c'era stato l'anno, a un anno o due prima, una pesante, forte, una grossa rivolta da parte dei detenuti. Quindi il clima era veramente pesante, era veramente teso. Invece, quando fui mandato, dopo un secondo collasso cardiocircolatorio, non vi sto a raccontare la storia, se no non li compro, lo comprate, poi il libro, comunque ebbi un secondo collasso cardiocircolatorio e fui mandato all'infermeria, obbligato. Io mi ricordo che i compagni mi dicevano, non ti fa mandare all'infermeria, dico, ma che devo fare? C'è niente, di no, io dico di no, ma questi un certo giorno, io ebbi un collasso, di nuovo secco per terra. Direttore, il maresciallo, ebbe paura che potesse avere grosse conseguenze. E insomma, chiamò il dottore e mi ci hanno portato per forza all'infermeria. Ora, quindi io l'altro aspetto, appunto, era quello. Adesso ho perso il filo, per chi non è un buon oratore, è un problema, insomma. Cioè, dicevo che, ecco, fui mandato dopo il secondo collasso all'infermeria. E questa infermeria, proprio nell'infermeria, a mio giudizio, sia solo nei centri clinici, per esempio, ci sono a Pisa, io fui mandato anche a Pisa, si assommano due sistemi repressivi, quello carcerario, perché resti un detenuto, resti un recluso, eccetera, più quello mortificante dell'ospedale, perché pretendevano, volevano che mi mettessi il loro pigiama, che noi ci mettessimo noi il loro pigiama, ci mancava poco il numero all'americana, eccetera. E noi che dovevamo essere curati, per esempio al centro clinico di Pisa, stavamo in un braccetto della morte, quelle otto celle, io e il compagno Capuano, stavamo lì in due, e quindi dico, con un medico che si vedeva e non si vedeva, il primo elettrocardiogramma me l'hanno fatto, mi pare, una settimana o un mese dopo, adesso io non è che ricordi più molto bene, insomma. Allora, volevo dire, ecco, no, però mi vorrei ritornare al discorso, appunto, che del perché il nome dei Gerani. Infatti, all'infermeria di Trani, contrariamente a tutti gli altri cortili dove andavamo a prendere l'aria, da Trani c'era invece all'infermeria un giardino. No, non si può parlare di un giardino, cioè all'interno di questo spazio circondato dagli edifici del carcere c'era della terra. C'era terra, non avevano messo il cemento, dimenticanza di chi, non lo so, però non c'era il cemento e quindi c'era nata dell'erbetta. Io un certo giorno, che io sono di provenienza, vabbè, campagnola, ho visto che c'era una pianta di gerani, insomma. Questa pianta di gerani me la sono coltivata con le dita, così, finché non era diventata veramente grande, una bella pianta, insomma. E di qui, perché se vi dico la storia che io poi, un certo giorno, decisi di raccogliere quel mazzetto di gerani, di scrivere due righe perché ricorreva il compleanno di mia moglie, e dopo aver fatto la domandina al direttore che mi concesse la consegna di queste, che mi avrebbe concesso la consegna di questi gerani, era scoppiata una certa rivalità tra me e la cella numero 8, sempre dell'infermeria. Questo, vabbè, buon collega, un giorno va all'aria prima di me, si mette davanti alla pianta, me se la magna tutta, foglie, radici, petali. Mi, veramente, io ci ho lavorato con una pazienza da, ecco, così. E questo di qui il titolo del Perché i Gerani di Trani. Il titolo, si, cioè il libro è realizzato proprio su questi due piani, insomma. Il primo, quando io sono stato con i compagni in cella, quindi come detenuto politico non ancora dichiarato, però cardiopatico, ipertese, eccetera, eccetera. E l'altra parte, quando io invece sono stato a contatto nell'infermeria con quelli che vengono chiamati comuni dentro, senza voler, per carità, fare una distinzione fra il detenuto politico o il detenuto comune, insomma. Quindi di qui il titolo e di qui una serie, però, da questa distinzione fra, che non è una distinzione, i tempi sono stati due tempi diversi, prima con i compagni diciamo politici, poi dopo con i compagni comuni. Evidentemente ci sono stati episodi, fatti, comportamenti, e c'è figure completamente diverse, dirò alcune molto drammatiche, alcune anche molto scabrose, soprattutto fra i comuni, con i quali non era poi tanto facile instaurare un rapporto così di vicinanza o di comunanza, più che altro. Io comunque ci sono sempre riuscito, tant'è vero che non ho avuto mai problemi con loro, insomma. Quindi, ripeto, il libro è un libro che sono ricordi, sono testimonianze, però sono testimonianze autentiche. Dal contatore, che era una figura, era soprannominato il contatore, perché era arrivato a tal punto di follia, che passava, aveva trovato un buco nella cella dal quale uscivano le formiche, passava l'intera giornata. Un giorno poi mi disse: sono arrivato a 1.200.000 nella contata. Poi ogni tanto, per fermare, perché doveva fare pure il punto e segnarlo in qualche parte, ammazzava, faceva un mucchietto, ammazzandone un pochetto, e mille, e poi ricominciava da capo. Insomma, io, ecco, forse una cosa che io ho cercato di fare in questo libro è di raccontare le cose obiettivamente, di non drammatizzarle. Era un dramma, stare in galera è un dramma, non c'è niente di piacevole la galera, la si viva come politici o la si viva come comuni. Però senza voler dare così, anzi mostrando come ci si possano, come dentro di noi possono esserci poi coraggio, forze morali, insomma, che ci fanno veramente affrontare una realtà che di per sé stessa tende proprio in tutto, dalla mattina alla sera, dal pranzo alla prima colazione, alla, che so io, alla cena, a distruggere la personalità del detenuto. Il loro, praticamente, poi è un piano, un progetto, direi, molto chiaro per quello che riguarda da parte dello Stato, insomma, cioè distruggere il prigioniero perché diventi una nullità nelle loro mani, non trovi la forza di resistere e tantomeno abbia la volontà, una volta uscito, di rifare certi percorsi. Io concludo, perché non c'è più molto, cioè c'è da leggere, non c'è da dire. Vi invito, anzi, a comprarlo, anche perché come casa editrice Sensibile alle Foglie siamo un po' in difficoltà. Oggi c'è una difficoltà economica generalizzata, ma le case editrici in particolar modo. Quindi noi, cioè io, a nome di Sensibile alle Foglie, vi invito a comprare questo libro, che è un buon libro.